era fatto all'imperatore giallo perché era un ganso e quindi andava così. Ok, scusate. appunto, come diceva la Valeria, è molto diversa la medicina orientale, la medicina cinese dalla nostra medicina occidentale, è proprio tutta un'altra cosa. Infatti non si basa su delle scoperte scientifiche o di interazioni particolari, ne so, c'ho una sostanza, un antibiotico che io vedo che se lo do alla persona ammazza i batteri o X, ok, questa è la nostra medicina. La medicina orientale no, la medicina orientale cerca di ristabilire l'equilibrio perduto, per cui quando si perde l'equilibrio universale, l'armonia universale, incorre la malattia. Quindi il medico deve ristabilire questo equilibrio con vari sistemi che poi vedremo, e la salute risorge da sola. In realtà questo è qualcosa di simile anche all'antica medicina occidentale, perché se uno ha voglia di vedere robe strane e va a vedersi che diceva Paracelso nel 1500, che era un medico tedesco che aveva studiato a Ferrara, tra l'altro, trova in realtà grossi punti di comunione tra questi due approcci. Quindi possiamo dire che la medicina orientale è un approccio olistico, quindi va a curare la persona in modo da ristabilire l'equilibrio perduto e non tanto ad aggredire la malattia come fa la nostra medicina occidentale. Questo fa sì che abbia una forte carica, una forte tendenza alla prevenzione più che alla cura della malattia.
Bene, grazie Giulio per questa introduzione storica. Ci dicono i nostri anzi, radioascoltatori che non si è sentita l'introduzione, quindi per sicurezza, nel caso non fosse stata ascoltata da nessuno, ripetiamo che questa puntata è uno speciale sulla medicina orientale, che la voce che avete sentito è di Giulio Meini, che qui c'è il mio DJ Taxi che ha scelto per voi delle canzoni orientali, a suo avviso orientali.
Diciamo così, che hanno comunque una sua vena orientale.
Sì, vabbè, non c'entrano niente, io mi dissocio. Quindi grazie Giulio per questa introduzione storica. Adesso andremo piano piano a scoprire il cuore della medicina orientale, quindi la sua parte teorica, i suoi principi spirituali, la vena un po' più etica, che è quella che ci affascina. Taxi, lancia questa tua canzone.
Beh, visto che parliamo di medicina e parliamo, diciamo anche così, di periodi molto lontani, insomma, ma che potrebbero anche poi essere di nuovo attuali, la prima traccia l'abbiamo scelta è The Torture Doctor, quindi il dottore delle torture degli Alkaline Trio.
Dedicata al nostro Giulio.
Sperando che non sia lui, diciamo, il dottore delle torture, che anzi, quando pratica lo shiatsu non sia, diciamo, una pratica dolorosa.
No,
Speranza vana.
oddio, diabolica la risata di Giulio. No, posso confermare che il suo tatto è delicatissimo, che le sue premure verso il cliente sono assai dolci e confortevoli. Infatti, se l'ho invitato in questa puntata speciale sul mondo orientale solo perché voglio un massaggio shiatsu gratis a fine serata, vero Giulio?
Ma certo, mia cara.
Perché dovete sapere che Giulio è il nostro ormai militante, quindi anche quando viene a riunione io, mentre Saverio parla, il nostro responsabile, ciao Saverio se ci stai ascoltando, Giulio mi massaggia.
Ebbene sì, facciamo molta attenzione, noi siamo bravi. Saverio ci punirà ora, lo sai. Ecco,
Anche.
stiamo perdendo militanti, me lo sento già, ecco, mettiamola così.
Vai, allora vi lascio con la canzone.
Take the whole city down, brick by brick.
Bentornati in ascolto di RBN Firenze Inquinamento Acustico, siamo sempre noi nel caso in cui vi dimentichiate chi siamo. Ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo su RBN Live e quindi Leonardo, Tommaso, Cristiano, grazie Cristiano che mi supporta sempre e mi aiuta con tutti gli aspetti tecnici e pratici, Roberto e Altea che ci ha realizzato anche questa settimana la splendida locandina con il simbolo dello yin e lo yang, con la donna e l'uomo morte. In realtà poi abbiamo poi scoperto che è un errore, perché la donna è il nero e l'uomo invece è la vita, è il sole. Ringrazio anche Maria Chiara e Alessia che ci stanno supportando tramite WhatsApp perché hanno la fortuna di avere il mio numero, e Roberto Scherma che è il nostro carissimo militante che al calcio Mattanza si è ammazzato si è fatto veramente male al ginocchio e quindi ci dispiace tanto, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, vero Taxi?
Assolutamente. C'è anche Giulio Meini,
esatto,
pronto.
Giulio si offre di fare un massaggio e quindi Roberto non te poteva andare meglio, come si dice da noi, e quindi abbiamo parlato di questa locandina con questo simbolo, il giorno e la notte, la donna e l'uomo, il bene e il male. Giulio, parlacene, perché è davvero secondo me l'argomento più misterioso della serata.
Eccoci qua, ora entriamo proprio nel sodo della questione. Allora, quando si parla di medicina cinese si parla di yin e di yang, per forza. Senza yin e yang non c'è medicina, ma non c'è neanche la filosofia cinese. Lo yin e lo yang vengono dal taoismo e rappresentano i due poli dell'esistenza, vale a dire tutto ciò che esiste ha in sé lo yin e lo yang, il polo positivo e negativo. Badate bene che quando si parla di positivo e negativo non si parla di bene e di male, perché per il taoismo il bene e il male non ci sono, non sono contemplati nella questione.
Quindi vorresti dire che gli antifascisti si possono mettere una mano, diciamo così, cioè sul cuore e rassegnarsi, insomma, non c'è bene e male.
Taxi, ma che c'entra? Questa è una cosa molto più antica. Ma...
sì, beh, loro trovano sempre il bene e il male in qualunque cosa, capito?
Ma io sono convinto che se anche si chiamavano antifascisti delle zecche c'erano anche a quei tempi. Comunque
questa è la vera scienza del giorno.
Ok,
però è vero che comunque secondo la dottrina cinese in ogni cosa c'è una parte di bene e una parte di male, cioè non c'è una totalità di bene, una totalità di yin, una totalità di yang, giusto?
Esatto, allora la faccenda è questa, quando si parla di positivo e negativo si parla di due poli. Voi pensate a una batteria, c'hai più e in meno, non è che in meno è cattivo e quindi va combattuto, perché senza in meno non funzionerebbe nulla. Quindi bisogna che il positivo e il negativo siano equilibrati, finché c'è l'equilibrio c'è la salute. Al momento in cui questo equilibrio decade appare la malattia, e quindi l'opera del medico cinese qual era e qual è? È quella di ristabilire questo equilibrio dello yin e dello yang in modo che la salute sorga da sola.
Comunque questo concetto è stato ripreso nel corso dei tempi anche dagli antichi greci, che dicevano, ora non me la ricordo la citazione in greco, però insomma il giusto sta nel mezzo, l'equilibrio fra le parti. Anche io studio psicologia, anche in psicologia Jung cita questo equilibrio fra conscio e inconscio, fra accettazione delle parti benevole del nostro io e anche quelle d'ombra, e quindi diciamo che è un concetto molto antico che è stato ripreso, poi vedremo anche oggi come è interpretata la medicina orientale, però ecco, molti richiami filosofici e culturali, giusto?
Bah, sicuramente sì, voglio dire, questo era un'idea, un credo che era comune ai popoli antichi, non avendo avuto il cristianesimo che è totalizzante, dice tutto bene, niente male, quindi la medicina cinese è rimasta un pochino più, e comunque la filosofia cinese in generale è rimasta scevra da questa demonizzazione della parte oscura, e quindi si è sviluppata, poi ha continuato a svilupparsi anche in questo senso. Come fa il medico cinese a ristabilire l'equilibrio del corpo? Anzitutto deve capire da che parte si è squilibrato il corpo. E se ci pensate è abbastanza ovvio, perché quando si parla di yin si parla di tutto ciò che è umido, freddo, buio, riposante, accogliente, femminile. Quando si parla di yang si parla di tutto ciò che è maschile, duro, caldo, rigido. Sì, e quella Valeria si è messa a ridere, io un video altro, vabbè, e qui è il livello di serietà è 0,00. Comunque, ridà anch'io, sicché buonanotte. Allora, quindi è ovvio che guardando un paziente, che so, uno c'ha la febbre, le bolle rosse, è tutto caldo, sarà
allora, yang.
Brava. Brava, fai partire l'applausino. È partito? Sei una campioncina. Nel caso in cui invece uno è tutto bianco, freddo, c'ha delle ritenzioni idriche,
ying.
Brava, brava, yin, no ing. No, 8, 7 più, non esageriamo. E quindi ovviamente se c'è un eccesso di yin, il dottore cinese dovrà aumentare lo yang.
Chi era questo dottore cinese? Un monaco? Un signor nessuno? Una
guida spirituale,
che ne so, magari. Poteva anche essere una sacerdotessa donna, non lo so, tipo Sibilla.
Assolutamente sì. Allora, la medicina si è sviluppata ovviamente in quelle classi sociali che potevano permettersi di pensare senza andare a lavorare tutti i giorni a spaccarsi la schiena. Quindi sicuramente religiosi, monaci, eccetera, erano preponderanti. Però c'erano anche tante altre figure, ad esempio c'era la figura del medico di campagna, che erano questi medici che vivevano nei villaggi e che, qui si torna sul discorso della prevenzione, non venivano pagati, smettevano di essere pagati quando qualcuno si ammalava. Voglio dire, forse
spiegarlo oggi a qualcuno, insomma,
No, sarebbe da metterla come legge oggi, voglio dire, a venne.
Va bene, insomma, riformiamo la sanità a partire dai cinesi.
Ecco, magari da vecchi cinesi, sì, quelli di ora, lasciamo.
Specificato perché
brava, no? No, è brava, perché è meglio specificare. E quindi come faceva poi il ecco, questa è una cosa bellina. C'è un proverbio cinese che dice: chi pensa alla propria salute solo quando si è già ammalato
è già troppo tardi.
Sì, però lo dicono un po' poesia. È come uno che comincia, che aspetta ad avere sete per cominciare a scavare un pozzo. È chiaro che quello crepa di sete mentre sta scavando il pozzo. Idem per la salute. Quindi bisogna pensarci prima. Un'altra cosa molto bella dell'approccio cinese alla salute è un po' una visione organica gerarchica del corpo, vale a dire, per esempio proprio nel Huangdi Neijing, cioè in questo testo che dicevo prima dell'imperatore giallo, eccetera.
No, non mi dire che c'è fascismo anche nel nostro corpo.
C'è super fascismo nel nostro corpo, voglio dire.
Il fascismo è ovunque.
È ovunque, ovunque.
Comunque vorrei ribadire l'importanza dei taxi in questa puntata, che tipo dice solo cose sceme e mette solo musica brutta. Quasi quasi lo licenzio.
Taxi è...
Può diventare il mio nuovo collega.
Potrebbe essere interessante. Taxi è già in lacrime, vabbè, no, dai, sono buono. Primo
non che non muore. Servono più i passaggi in macchina, si passa ai massaggi, capito?
Ah, da passaggi a massaggi.
No, mi servono anche i passaggi.
È vero, gli servono anche i passaggi. Allora, così no, dicevo, loro vedono il corpo come un impero. Infatti, quando in Neijing l'imperatore giallo chiacchiera, perché è scritto in forma di dialogo, e parla con vari personaggi, parla del corpo come di un impero, quindi c'è il cuore, l'imperatore e poi tutti gli altri organi che hanno rapporti specifici, particolari e speciali fra di loro, e le cose cominciano ad andare male quando poi uno, il fegato, può fare la parte dei reni. Ora ho detto una cavolata così alla San Fason, però il senso è
commosso,
quello.
Sei emozionato per il suo francesismo.
Sono molto meglio. Un cinesismo non mi era venuto in mente. Potevi dirvi un po' la Jin Zun Zhuai.
Uno dei motivi per cui ho invitato Giulio alla trasmissione è perché lui è in grado di coniare nuove parole, ha una grande licenza poetica, e quindi conia questi termini, questi neologismi, tutti strani, tutti simpaticissimi, che mi fanno davvero morire dalle risate.
Ok, grazie, grazie, sono troppo buona. Allora, direi che si può
Taxi, per favore, fai qualcosa, altrimenti dimmi perché io ti sto pagando.
Perché ci metto la casa?
Ma quello è obbligo militante.
Ok, beh, ascoltiamoci una canzone. Abbiamo parlato di della Cina antica, quindi di imperi addirittura. Chi se non dentro gli imperi, se non i ninja, giusto?
Oddio!
Quindi ci ascoltiamo da un gruppo a me molto caro che si chiama The Riverdales, Master Ninja, quindi una canzone perfettamente in tema con stasera.
Bentornati di nuovo in ascolto, siamo sempre noi, qui c'è un caldo atroce, dovremo applicare qualche trucchetto cinese per trovare il freddo interiore, lo yin interiore, non sappiamo qual è la tecnica giusta, Giulio.
Accendere i condizionatori.
Che Taxi non ha. Taxi, vuoi raccontare ai nostri ascoltatori cosa il giochino che ti ha fatto prima Giulio, che ti ha rivelato delle... Dai, spiegateglielo voi che io ero distratta.
No, beh, lui mi ha chiesto se avevo 3 monete uguali, al che io ho pensato che volesse rubarmi dei soldi.
L'obiettivo è quello, ma alla lunga l'obiettivo è quello.
E niente, praticamente me l'ha fatte, diciamo così, lanciare sul tavolo per 6 volte di seguito, e visto che lui ogni volta che lanciavo queste monete annotava su un taccuino dei numeri con dei segni, insomma. E alla fine ha preso un libro e mi ha rivelato, insomma, quello che dovrebbe essere la mia situazione attuale dal punto di vista energetico, se non sbaglio. Ora, io l'ho detto in una maniera molto cialtrona, come è il mio stile tipico, insomma. Chiediamo a lui direttamente di spiegarlo magari nel dettaglio, in modo che anche chi ci ascolta possa capire meglio.
Sì, perché è una cosa molto affascinante come da un numero possa ricavare tutte queste informazioni che poi tu hai riscontrato in te esistere per davvero, quindi.
No, la cosa incredibile è questa, perché cioè, a quello che lui leggeva io notavo come riuscisse a interpretare bene una situazione attuale, ecco. Quindi,
tipo la... quando uno legge l'oroscopo che sembra davvero che...
Sì, beh, ora insomma, diciamo un pochino, sembrava un pochino più serio dell'oroscopo, però diciamo...
No, l'oroscopo è legge.
Ok, abbiamo qua la cartomante Valeria, adesso lasciamo la parola però a Giulio, magari un pochino più tecnico.
Beh, io cartomante, lui stregone, eh.
Io stregonissimo direi. Allora, quello che stavano che stava descrivendo Taxi e Valeria è stato semplicemente una lettura dell'I Ching. Che cos'è l'I Ching? L'I Ching è il libro sapienziale cinese per eccellenza. È utilizzato molto come oracolo e non è che dà notizie sul futuro o robe simili, ma ti dà uno spaccato energetico di quella che è la tua situazione a livello spirituale o energetico, ecco, diciamo così, almeno questo è quello che dice l'I Ching, poi ognuno crede quello che gli pare. Si basa sempre sulla teoria Yin e Yang, come tutto, quindi il lancio di monetine attraverso un calcolo si vedeva alla fine come venissero a crearsi delle linee che erano o intere o spezzate, quindi intere Yang, spezzate Yin, e poi la relazione tra queste linee ha dato luogo a un esagramma, e l'esagramma è a un oracolo, è tutta una serie di spiegazioni. Ora, l'I Ching è una cosa che esula un attimino dal discorso medicina, gliel'ho fatta così tanto per, tra virgolette, per divertimento, però è veramente una cosa interessante. Chi è interessato alle cose misteriose orientali, se lo vada a controllare l'I Ching, perché è molto bellino e divertente.
Altea nel frattempo scrive che mi saluta Paolo Fox, il mio carissimo amico, compagno d'avventure.
Collega di lavoro, eh.
Ma una sera stavo a casa sul divano, arriva Altea che mi manda una foto di un uomo. Zoom un attimo, era Paolo Fox. Inquietante. Vabbè, no, perché c'ho l'app sul telefono che mi hanno fatto scaricare le mie super amiche psicologhe. Comunque, andiamo, bancia le caccole. Questi lapsus, forse quello è il metaxi.
Ecco, la cosa incredibile è questo. Cioè, tu esci fuori con delle cose, e la cosa incredibile è che lei ha bevuto l'acqua mentre io e Giulio abbiamo bevuto la birra, e questa è la cosa
sì, strana. Tra un po' vi rutteranno il microfono.
Per qualunque... Noi non facciamo queste cose, siamo due signori.
Loro sì. E quindi va bene, parliamo di cose serie. Allora, io quando a Giulio dico mi fa male qui, lui tipo fa una pressione, poi tocca un punto che non c'entra niente, diciamo che mette in atto tecniche poco ortodosse e non proprio palesi. Quindi esplicitacele e spiegaci, diciamo, i meccanismi, le tecniche, la pressione che uno fa nei punti strategici.
Anche perché, da come l'hai detto, ti pare un maniaco che allunga le mani con la scusa che guarisce le persone.
Lo volevo dire anch'io, ma
non volevo, era un buona fede.
Sì, in buona fede, ma disegnato come un pervertito, è la verità, ma non nel suo caso. Io nel suo caso sono stato molto professionale. Allora, ragioniamo un po' sul serio. Si è prima parlato dei medici cinesi che devono ristabilire la salute, devono ristabilire l'equilibrio. Sì, ma come fanno? Lo fanno operando con il Qi. Che cos'è il Qi? Il Qi è l'energia che permea tutta l'esistenza e tutta la vita. È un'energia che sta nel nostro corpo, secondo tutta la filosofia cinese, e si muove attraverso dei meridiani, cioè dei canali ben specifici. Questa energia sta un po', come dire, sul bordo, è nella filosofia cinese è quasi una cosa materiale o una cosa un pochino più spirituale, ma è una questione proprio reale per il cinese, non è un'idea filosofica, è proprio un'energia che si muove nel corpo e può essere modificata o comunque aiutata nel suo percorso. Quando questa energia si ferma o rallenta o per qualche motivo fa dei giri diversi da quelli che dovrebbe fare, ecco che sovviene la perdita dell'armonia e la perdita poi della salute. Come fa poi all'atto pratico l'operatore o il medico o quel che è a lavorare su questo? A seconda delle tecniche che usa. Per esempio, io sono uno shatsuka, cioè uno...
Che sei tu?
Ci sono anche tante altre cose che finiscano, però ecco, sono uno shatsuka, cioè un operatore shatsu.
Ah, ok.
Che cosa significa? Significa che ho imparato questa tecnica, una tecnica di massaggio giapponese che si basa su un antico massaggio giapponese che si chiamava Anma, implementato della teoria medica e filosofica cinese. Quindi uno dei suoi fondatori, Masunaga, andava in Cina, si è studiato tutti i sutra cinesi di energia e ha tirato fuori lo shiatsu. Quindi lo shiatsu va a fare dei massaggi, a fare delle manipolazioni, delle pressioni specifiche su dei punti, e questi punti sono luoghi dove il chi, cioè questa energia che ci percorre, diciamo è più sensibile al nostro operato. Quindi ad esempio si va a fare delle manipolazioni che permettono lo scorrere dell'energia o altre che permettono un rafforzamento di questa energia. Altre tecniche, poi c'è l'agopuntura che tutti si conosce o si è sentito perlomeno.
Io l'ho fatta!
È venuta male purtroppo.
Però ora le unghie non me le mangio più.
Però ora le unghie non se le mangiano, si mangia quelle dai piedi e purtroppo può succedere dei piccoli errori. Ci sono tante altre tecniche, c'è ad esempio tecniche come per esempio il Tai Chi o il Qigong, quindi lavori con l'energia fatti con il proprio movimento. L'essenziale comunque per i cinesi è la prevenzione. Questa è la dodicesima volta che lo dico, ma è così, è veramente, loro ci battono di continuo il discorso, perché immaginatevi, perché è ovvio, immaginatevi di essere nel 500 a.C. e voi vi pigliate la polmonite, bambini, ciao, a voglia a Ghini. Se non tu c'avevi come si chiama, le medicine giuste, te eri morto. E quindi era importante.
Parola.
Pare che debbo passare la parola.
No.
quindi è importante prevenire, mantenere un livello di salute tale che ti permette di non ammalarti. Appunto, le tecniche sono tantissime e io raccomando a chi ha la curiosità di farlo, di provare, perché potreste rimanere stupiti dei risultati. Valeria, volevi dire qualcosa?
Sì, volevo dire che se qualcuno ha qualche domanda proprio nello specifico, Giulio è preparatissimo e molto competente ed è pronto a rispondere a ogni vostra curiosità.
Se no me le invento, sì che non c'è problema.
La mia curiosità è quanto influenza la soggezione del risultato, cioè io ti sto facendo questo per far sì che si verifichi questo, quanto la mente contribuisce a questo processo, dato che scientificamente non è stato provato nessun beneficio.
Effetto placebo, no?
Esatto, il famoso effetto placebo. Allora, anzitutto va detto questo, scientificamente non è stato capito come funziona, ma il fatto che funzioni è comprovato. Basta pensare che in Germania c'è l'agopuntore negli ospedali, noi siamo rimasti un po' indietro su queste questioni qua. Io dico questo, poi ovviamente come anche la nostra medicina occidentale sa bene, anche quando ci sono malattie gravi e c'è una cura assolutamente medica, normale, tradizionale, il paziente, cioè il paziente che ha un atteggiamento positivo ha più probabilità di riuscita, di guarigione, che di quello che ha un atteggiamento negativo. Quindi la mente sicuramente influenza tutto il processo di guarigione. Però va anche detto che agopuntura, shiatsu ed altre tecniche vengono utilizzate sugli animali, e gli animali non è che si fanno le fantasie di guarigione, eppure hanno dei risultati, oppure su bambini molto piccoli.
Sì,
anche su bambini molto piccoli, quindi anche loro non è che si inventano o pensano di guarire che cosa, sono piccini, non capiscono nulla, un po' da grandi magari non capiranno nulla uguale, purtroppo sono un po' negativo su queste questioni.
Poverino, a taxi vicino.
ma no, ma in generale, mi ci metto anch'io, per carità. E quindi ecco, secondo me ha un'influenza, ma non è un'influenza superiore, l'atteggiamento mentale, dico, ha un'influenza, ma non è un'influenza superiore a quella che ha in qualunque altra questione che riguardi la salute, anche utilizzando la nostra medicina. Avevi da chiedere altro?
Sì, allora in giro si sente sempre parlare di questi punti chakra, di questi accumuli di energia. Quanto cozzano con la tua teoria? Nel senso, come li contempla la tua filosofia di pensiero?
Allora, no, non cozza per niente con la mia teoria, anzi. Allora, chakra è una parola indiana, sanscrita, anzi, per la precisione, e significa ruota. Sono sette grossi centri energetici che stanno nel corpo o comunque diciamo nel corpo energetico, diciamo nel corpo per farla semplice, e lavorano con questa energia. Gli indiani la chiamano prana, i cinesi la chiamano chi, i giapponesi la chiamano chi, ma è sempre la solita roba. È questa energia che ci pervade e ci dà la vita poi effettivamente. I cinesi a livello medico si occupano più dei meridiani, quindi più delle, diciamo, dei fiumi di energia che partono da questi centri e si diramano per il corpo e interessano molto gli organi e le funzioni vitali. Però è assolutamente contemplata l'esistenza dei chakra e la loro efficacia e la loro funzione. Quindi non cozza affatto, anzi è un argomento molto interessante che può essere approfondito con perché è veramente bello, ecco, quindi anche questa è una cosa che consiglio, non c'entra proprio tanto la medicina, ma lo consiglio.
Grazie Giulio. Taxi.
Innanzitutto volevo salutare, visto che si è parlato di Shatsu, il mio operatore Shatsu, visto che tanto siamo a fare tutti pubblicità palese, neanche occulta, insomma. E quindi saluto...
Sì, una volta tocca il ristorante, una volta...
Esatto. Saluto Massimo Damiano, che tra l'altro so che ci sta ascoltando, probabilmente...
Costretto.
Esatto, e si starà anche strappando i capelli al pensiero delle castronerie che avrò detto. Comunque, proprio per, diciamo così, per dedicarla a Massimo Damiano e a tutti gli operatori Shatsu che magari potrete incontrare, ecco che diamo la voce ai Sumbu Brothers con Alex il Santone.
Via.
Alex il Santone, in te io credo ancora, i reni mi hai cambiato in un quarto d'ora. L'ho visto con i miei occhi ed ero allibito, le ragadi mi hai tolto con un dito. Thank you.
Taxi e le sue scelte musicali. Cioè, Giulia stava impazzendo, Taxi era tipo, sorrideva, contento della sua scelta, era davvero felice. E, bene, allora, pubblicizzo tutte le nostre puntate che sono sul sito RBN, quindi troverete scritto podcast RBN inquinamento acustico con il titolo di ogni puntata, tempestivamente caricata, quindi già da domani potete risentire questa puntata che sicuramente metterete a palla tipo di continuo tutte le ore del giorno, sicuramente. E poi che volevo dire, che fra 2 settimane finirà questo nostro ciclo di RBN inquinamento acustico 2014. La prossima volta vi faremo ascoltare la promessissima puntata sul
cielo. Torniamo comunque verso settembre, ora l'hai detto come fosse.
E se nel frattempo mi succede qualcosa?
Voleva dire che trasmetto senza di te.
Prima ti dovrei insegnare un po' di cose.
E troveremo qualcuno che manovra il computer meglio di te.
Ragazzi, cioè, vi farò ascoltare solo musica. Se non ci sono io che parlo e mi finisco la voce per voi, se fosse per lui, ascoltereste solo musica. Cioè, una cosa da non credere. Comunque, quindi la prossima volta avremo una puntata sul generale Ghisan, lo svizzeraccio, e si accettano consigli per la puntata conclusiva, quindi scrivetemi in questi giorni per sapere, per darmi consigli e
dici fare che tema vogliono affrontare, insomma.
Sì, perché se no Taxi vi fa ascoltare la musica. Ok, la puntata sta quasi per finire, ma ora arriviamo all'ultimo argomento, ovvero, Giulio, la medicina orientale oggi quali progressi sta subendo, quali sono le modifiche, gli aggiornamenti?
Allora, per prima cosa vorrei parlare, come avete già sentito dalla canzone, della famosa tecnica per togliere i ragadi con un dito. Adesso partirà il video, Taxi si offrirà come cavia. No, la prossima volta, questa è la prossima. Vabbè, allora, ad oggi, oggi siamo abbastanza fortunati, almeno qua in Italia, perché c'è tanto. È vero che raramente, se non per dire mai, lo si trova negli ospedali o comunque nelle strutture pubbliche, però c'è veramente tanto a cui rivolgersi. Restando, diciamo, nella parte classica, nella medicina classica, nell'approccio classico, abbiamo tutta una serie di tecniche, si sono già un pochino indicate, l'agopuntura, il tai chi, lo shiatsu, eccetera. Io sono molto molto legato allo shiatsu, perché è stata la mia porta per il
tradizionale.
Esatto, è stata la mia porta per il magico mondo della medicina orientale. Ha un approccio molto caldo, a differenza dell'agopuntura, che pure è potentissima, io non la sto svilendo, però parlo della mia esperienza. L'agopuntura, stai lì, quello ti infila l'aghino, te lo gira un po' e buonanotte, mentre lo shiatsu si stringe proprio un rapporto con l'operatore, dove veramente c'è uno scambio profondo di energie, di sensazioni, e quindi c'è anche tutta la parte umana, che è qualcosa che secondo me fa la differenza.
Alla fine dell'Ottocento c'erano i magnetisti che trasmettevano il flusso magnetico, e si creava talmente tanto un'affinità fra il magnetista e la donna che subiva, insomma, il trattamento, che molti matrimoni, dal rapporto di terapia nascevano poi love story. Quindi è vero che c'è questa influenza, questa specie di infatuazione nel personaggio che fa il massaggio.
Cioè, ci stai sperando?
Sì, cioè, Giulio, questo era un modo per dirti che mi sono innamorata di te.
Wow, ragazzi, io sono completamente, non lo so, sono diventato tutto rosso, non so più che dire, non so più che fare.
È Yang, è lo Yang.
È lo Yang che sale a bestia. sì, no, in effetti è bello proprio questo rapporto che si crea con l'operatore, però io il mio operatore c'aveva una barba grossa, pareva, era peggio di Concita, e quindi non è mai scattato l'amore fra di noi, ecco, questo sì, con te ci sta, ecco, è più facile. È più probabile. Oltre alle tecniche tradizionali della tradizione, c'è tutto un movimento energetico molto interessante che è nato, ahimè, negli Stati Uniti.
E questo non era effetto sonoro, ma era la mia vocina.
Siamo ai limiti, è già il secondo bicchiere d'acqua, sta per andare di fuori. Allora, sì, perché negli Stati Uniti delle persone hanno preso le tecniche cinesi, o quantomeno la teoria cinese, tutta di agopuntura, acupressione, eccetera, e ne hanno tirato fuori delle tecniche molto semplici che si possono utilizzare anche ognuno per i fatti suoi, unite all'idea di focalizzare la mente su un obiettivo. Quindi ci sono, su un obiettivo medico dico, quindi ci sono delle tecniche dove si va a picchiettare i punti dell'agopuntura in modo specifico, focalizzando la mente sull'obiettivo medico che si può raggiungere, e ci sono dei risultati importanti. Questa, una tecnica delle più famose, si chiama EFT, anche questa è una cosa che io raccomando per chi è interessato di darci un'occhiata, Emotional Freedom Techniques sarebbe, che utilizza quindi la teoria cinese, ma in modo molto 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 aggiornato e più moderno. C'è qualche domanda specifica alla quale devo rispondere? C'è qualche domanda? I nostri amici hanno fatto qualche domanda?
Roberto, il ragazzo che abbiamo citato prima, che si era fatto male al ginocchio, dice che è molto felice se tu lo rimetti a posto, e il nostro responsabile Saverio Di Rullo ci ha scritto che siamo stati bravi, e quindi grazie Save per i complimenti, ti vogliamo bene.
Più che altro io volevo chiedere una cosa, siccome so che per esempio lo shiatsu ha, diciamo, varie tipologie, nel senso che ci sono dei, naturalmente, vari gradi dello shiatsu, però ci sono tipo due tipologie di trattamento fondamentalmente, cioè quella veramente che riprende l'antico, diciamo, trattamento shiatsu, e la parte invece quella più, diciamo, quello che viene fatto oggi, che è, diciamo, un trattamento, diciamo, in parte modernizzato, insomma, ecco, che so che, diciamo così, anche sono trattamenti diversi perché implicano anche tempi diversi nel trattamento, un peso che viene spostato in modo, diciamo, differente, insomma, so qualcosa del genere, ecco.
Intanto che Giulio parlava, Taxi è andato a informarsi, ha fatto una ricerca per formulare una domanda, attenzione.
Sì, ma l'ha fatta probabilmente collegandosi a livello neurale, perché vabbè, allora sì, no, in effetti sicuramente esistono tanti tipi di shiatsu, perché esistono tante scuole di pensiero che si sono poi che hanno poi formato le loro scuole a livello proprio pratico, diversi approcci, e ci sono scuole più lunghe e scuole meno lunghe, a livello proprio di trattamento, del singolo trattamento. Sicuramente, ecco, bisogna dire che lo shiatsu nasce intorno alla fine dell'Ottocento, perché uno dirà, ma come, un'era antico? Sì, lo è a livello di teoria e anche a livello di pratica, però viene, queste teorie e queste pratiche vengono unite e vengono standardizzate alla fine dell'Ottocento più o meno, e di lì ci sono poi vari personaggi, Namikoshi, Masunaga, eccetera, che tirano fuori le loro scuole, che hanno delle differenze. Io dico sempre che non c'è una scuola migliore e una peggiore, ci sono scuole diverse, ognuno può provare la sua e vedere quale è più in linea con il suo sentire. C'è però anche un'altra cosa da dire, che fino a un po' di tempo fa potevo io magari andare a fare un corso di un mese di shiatsu, magari un estetista che ha l'abilitazione a massaggiare, andava a fare un corso di un mese di shiatsu, apriva il suo negozino, faccio lo shiatsu. Ecco, quello magari
diciamolo che tu hai fatto una scuola di 5 anni.
Sì, esatto, un pochino diverso, con anche gente che veniva
scuola di stregoneria
e allievi diretti Masunaga, vabbè, però comunque questa è una rabbia mia che ho io, va bene. Poi comunque ora credo sia una cosa più controllata, c'è l'operatore olistico, ci ho perso un po' il capo con queste cose, non ci sto più tanto dietro.
Beh, sicuramente di questo ne ero a conoscenza, perché tra l'altro colui che mi fa, diciamo, il mio operatore, so che ogni tanto mi informa, mi tiene aggiornato su che grado sta facendo una cosa o un'altra, sì, che insomma non è che sono piovuto dal cielo, ecco, su queste cose. Vogliamo ascoltare una canzone?
Direi che ora, così poi dopo la canzone vi farò raccontare da Giulio una cosa che non vi voleva raccontare, ma che gli farò confessare, del tuo viaggio nel mondo dei sogni da sveglio. Esatto, una cosa davvero interessante che vi racconteremo dopo.
Allora, intanto abbiamo parlato fino a poco fa di chakra, chichi, giusto?
Chi sta bollina blu, sì.
Ha capito tutto.
Ora fate anche i pignoli. Comunque adesso ci ascoltiamo di scelte per i nostri amici fan dell'hardcore, i nostri amici vegani all'ascolto. La canzone è Song of Brahma, e quindi ascoltiamo un po' di vecchio e sano hardcore.
Eccoci di nuovo in ascolto. Vorrei ringraziare Filippo Rocca, che nel tentativo di pubblicizzare la puntata ha condiviso la locandina 10 minuti dalla fine della trasmissione.
La, apprezziamo comunque il tentativo.
Grazie.
Ha condiviso il podcast.
Va bene, allora passiamo all'ultima curiosità in realtà, perché poi gli argomenti principali li abbiamo esauditi. Comunque, se volete potete aggiungere Giulio su Facebook e chiedere tutto quello che non avete chiesto in questa puntata, se volete approfondimenti. Allora, raccontaci la tua esperienza mistica.
Allora, anzitutto protesto per questo colpo gobbo e non era stato pianificato, no scherzo. Allora, questa non c'entra nulla con la medicina, però è una cosina interessante che penso potrà interessare molti di voi. Allora, non tutti sanno che si può entrare svegli nei sogni o svegliarsi nei sogni. In pratica, essere coscienti di sognare e muoversi nei sogni come ci pare, con un po' di allenamento. È una cosa possibile, a molti è accaduta casualmente, sicuramente anche tanti all'ascolto avranno fatto questa esperienza una o due volte nella vita, i fortunelli anche parecchie volte di più, e sanno che effettivamente è possibile a un certo punto nel sogno rendersi conto di sognare, magari, che ne so, decidere di volare o quel che è. Ci sono in realtà delle tecniche fatte proprio per indurre questi stati, e le persone che usano queste tecniche per farlo si chiamano onironauti. Potete andare a cercare gli onironauti.
È anche scritto un forum dove ci sono tutti questi onironauti.
Sì, cioè vi rendete conto il personaggio che sono, ecco, quando va detto chiedetelo come amico, pensateci bene, io vi accetto volentieri, ma sono mica tanto rifinito, C'è anche il forum che si chiama Sogni Lucidi che spiega un po' queste cose. In pratica, come si fa? Ci sono varie tecniche. La più semplice, e vi farò ridere perché l'ho chiamata semplice, è questa. Si va a letto, si sta completamente immobili. Quando si sente l'impulso di girarsi o di muovere gli occhi, lo si ignora ed è di una difficoltà estrema, perché quelli sono impulsi del cervello, sono un po' dei test. Se l'impulso di girarti tu lo segui, sei sveglio, ok. Se l'impulso di girarti non lo segui, il cervello dice, bene, stai dormendo, parte il sogno. E se sei sveglio, entri sveglio nel sogno. Ci sono altre tecniche. Vabbè, comunque, a me è capitato, in realtà, un po' di tempo fa, di fare un sogno lucido in modo del tutto naturale. Io stavo volando.
Naturalissimo,
io stavo volando in questo sogno e mentre volavo mi sono reso conto di sognare, mi è arrivata la consapevolezza che stavo sognando, quindi ho continuato a volare divertendomi. A un certo punto vedo, era una specie di savana, vedo una pianura, un posto che mi piaceva visitare, e immediatamente sono atterrato lì. Quando sono atterrato ho pensato, ammazza bello questo posto, e improvvisamente la realtà ha cominciato a diventare veramente la sensazione di realtà è stata davvero forte, perché quando si diventa lucidi nei sogni, se si sta un po' lucidi nel sogno, la realtà diventa molto simile al mondo reale. Infatti ci sono dei test di realtà che si fa per capire se si sogna o no, ma davvero 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 reale. Io ho avuto, era la prima volta che mi capitava, ho avuto una paura talmente immane, era come se avessi paura di essere strappato dal letto e portato davvero fisicamente nel sogno, insomma mi sono svegliato terrorizzato, ma mi sono svegliato paralizzato, perché nella notte durante la fase REM siamo tutti completamente paralizzati, anche se non lo sappiamo, e quindi io mi sono svegliato paralizzato, sono stato 10 minuti paralizzato nel letto e potevo muovere solo gli occhi. Un giornino e non c'era la Valeria a farmi le coccoline. E insomma, questa è una curiosità, però una cosa molto interessante. Se volete ricrearvi una seconda vita, non su Second Life, ma nei vostri sogni, diventate pazzi come me e... e cominciate a fare le pratiche dei sogni lucidi.
Oppure potete anche far finta di avere l'amico immaginario.
Oppure potete costruirvi una vita reale, è meglio, ma insomma sai com'è.
Delle volte questo si rivela davvero difficile.
Vero.
Allora, abbiamo sforato con i minuti, vi ringrazio per l'ascolto, vi invito lunedì prossimo ad ascoltare la nostra registrazione sul generale Ghisan. E ora vi lascio la parola.
Dove tra l'altro non ci sono io a mettere la musica, quindi...
No, non ci sono nemmeno io, perché è stata presentata dal mio ex collega.
quindi diciamo così, ascoltatela solo per poi apprezzare ancora di più le nostre puntate.
Ma no, perché il nostro ospite speciale Galera è davvero una persona erudita, come il nostro Giulio, che ringrazio per la partecipazione. Oddio, volevo un prego.
Prego.
Ok. No, devi dire che sei stato onorato dell'invito.
Sono stato onorato dell'invito.
E Valeria è simpaticissima.
E Valeria è buona.
Oddio. Ok, allora vi lascio la parola a Taxi che vi lancia l'ultima canzone.
Beh, innanzitutto vi diamo appuntamento, come detto, a lunedì prossimo. Naturalmente poi vi invitiamo, visto che poi finiranno le trasmissioni con lunedì 23, dalle settimane successive c'è un motivo anche per cui interrompiamo le trasmissioni, ma perché inizia l'estate non conforme. Ormai un appuntamento che qui a Firenze tantissimi hanno conosciuto, tantissimi hanno apprezzato, si sono mossi un po' da tutta Italia per partecipare a questo evento che ormai ha appassionato tanti fratelli da tutta la penisola. È un modo anche un pochino migliore per sopportare il caldo e per affrontare quest'estate, insomma. Quindi vi invitiamo ufficialmente tutti, anche perché quest'anno ce ne saranno veramente di tantissimi di appuntamenti e tutti veramente molto 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 belli. Che dirvi, vi diamo la buonanotte, vi concludiamo, visto che si è parlato quindi tutta la sera di Cina, medicina orientale, il mondo dell'Oriente, e si conclude con i Ramones e con Chinese Rock, visto che tanto è il mio gruppo preferito, la musica la scelgo io e si sceglie i Ramones.
Non comment.
Per me va bene.
Buonanotte a tutti.
Notte.
Notte. Should be rich, but I'm just being a child.